Buon pomeriggio e benvenuti da Lorenzo Pavolini. Questa è la nostra sesta spedizione nel mito di Leonardo a 500 anni dalla sua morte. Anzi, in questi giorni sarebbe anche il suo compleanno. Se non ho fatto male i calcoli, sarebbero 567 gli anni che compie Leonardo, che dovrebbe compiere il 15 aprile, e sono 450 milioni che sono stati pagati di euro per l'opera che è diventata la più costosa del mondo, di cui parleremo oggi con Pietro Marani, che è in collegamento dai nostri studi di Milano e che salutiamo e ringraziamo. Buon pomeriggio, professore.
Buon pomeriggio a voi, grazie.
E la nebbia di questi 500 anni, abbiamo visto come poi appunto noi facevamo rotta sul Salvator Mundi, forti del motto leonardesco per il quale il moto è causa d'ogni vita, ci stiamo muovendo tra i suoi luoghi e tra le sue opere, ma ecco che il Salvator Mundi è svanito, e quindi il luogo in cui andare a rintracciare il Salvator Mundi, che sarebbe già stato complesso di per sé, in questo momento non possiamo neanche stabilirlo. Venivamo sabato scorso da un discorso sui fossili, il Museo di Paleontologia di Firenze, con Elisabetta Ciopi, intervistata da Paolo Conte. Abbiamo parlato di un confronto con Michelangelo, abbiamo parlato delle invenzioni di Leonardo, abbiamo parlato della sua anatomia. Non potevamo non approdare a questo quadro, per alcuni versi misterioso, per altri sta diventando appunto forse il più famoso quadro del mondo, e sicuramente di Leonardo insieme alla Gioconda. Ma abbiamo chiesto, per ricostruire la vicenda più rapidamente, a Pierluigi Panza, che è un giornalista, scrittore, esperto di Settecento in realtà, ma per la UTET lo scorso anno ha pubblicato L'ultimo Leonardo, storia di intrighi e misteri del quadro più costoso del mondo. Sentiremo le grida del battitore di Christie's e ascoltiamo questa storia prima di parlarne con Pietro Marani.
200 million for the Leonardo. At 200 million looking for 210. Sir, are you coming back in? At 240 million. Currently, 245 million is bid. At 245 million, back to Alex.
15 novembre del 2017, Christie's ha battuto in un'asta contemporanea l'unico quadro che era in mano private di Leonardo da Vinci, il cosiddetto Salvator Mundi, che ha una storia davvero accidentata. Lo metteva all'asta un oligarca russo, Dmitri Ribovlev, e è finito nelle mani presumibilmente del principe Bader, attuale ministro della cultura dell'Arabia Saudita, compagno di studi del controverso Mohammed bin Salman. Ci si aspettava che il quadro fosse esposto al Louvre di Abu Dhabi dal 18 settembre scorso, ma del quadro si sono un po' perse le tracce. E non è la prima volta che di questa tavola si perdono le tracce. Innanzitutto non sappiamo quasi nulla con certezza della nascita di questa tavola. Se l'ha dipinta Leonardo, come dal catalogo dell'asta di Christie's, la dovrebbe dipinta a Milano presumibilmente intorno al 1507, ma si va molto per esclusioni. Dunque l'avrebbe dipinta nel secondo periodo, per Luigi XII di Francia, che era un re cattolico con moglie molto pia e devota, e che avrebbe avuto passione per il volto di Cristo, la cosiddetta sacra immagine di Cristo, che aveva potuto vedere forse anche a Genova. Ma non c'è nessun documento che comprovi il lavoro eseguito per mano del maestro. 300 million. Se diamo credito all'ipotesi che questo possa essere avvenuto nella bottega di Leonardo, dobbiamo poi ipotizzare, ma non ci sono documenti, che il quadro sia finito in Francia alla corte di Blois presso Luigi XII e i suoi successori, e lì rimasto. Ma sempre viaggiamo senza documenti, perché il primo documento sulla storia del quadro è del 1649 alla corte di Carlo I d'Inghilterra, il re che finisce decapitato dai rivoluzionari, e lì ci sono almeno due documenti importanti. Una stampa dell'incisore di corte Venceslaus Holler, che presenta esattamente questo, questo quadro del Salvator Mundi e scrive sotto Holler, tratto da un originale di Leonardo, è un documento per un passaggio di mano di beni del re, in cui si dice che c'è anche un quadro con una testa di Cristo. Da questa data in poi, 1649, noi possiamo seguire i passaggi di proprietà fino al 1763, quando il quadro viene venduto in un'asta per 35 sterline. Da quella data si perde. Quindi non è una novità un periodo del quadro, una storia del quadro senza nessuna conoscenza. Riemerge addirittura all'inizio del Novecento, quando il direttore del Victoria and Albert Museum lo acquista per il signor Cook, che è uno degli uomini più ricchi di Inghilterra. Ovviamente, quando viene acquistato da un rigattiere di Londra, nessuno suppone che questo sia un quadro di Leonardo, lo si crede un quadro di scuola italiana del XV secolo e nulla di più, tant'è che il signor Cook lo mette nella sua quadreria non tra i quadri più apprezzati, e nessuno degli storici dell'arte che lo vedono, i maggiori del Novecento, lo ritengono di Leonardo. Alla fine l'ultimo erede della famiglia Cook nel 1953 lo vende per circa 50 sterline. Sostanzialmente è ritenuto una crosta. Altro periodo buio e il quadro ricompare di nuovo, ma questa volta siamo in Louisiana nel 2005. Un americano, Robert Simon, che è un gallerista che rivalorizza quadri antichi, così dice, trova questo quadro di autore ancora anonimo, lo paga circa $10,000 e inizia l'opera di valorizzazione. Lo fa vedere un po' a destra e a manca, lo dà da restaurare alla Crest Foundation a Diane Modestini, moglie vedova di un famoso restauratore italo-americano, il primo che portò un quadro di Leonardo negli Stati Uniti, la Ginevra de' Medici. Il miracolo pian piano avviene. Le persone che lo vedono incominciano a sostenere che può essere di Leonardo, il restauro un po' toglie, un po' aggiunge, si scopre un po' più di sfumato leonardesco, si scoprono i pentimenti, i riccioli sono rifatti, la tavola è un pioppo lombardo effettivamente della fine del 400 e insomma i dati cominciano, si fanno incominciare a convergere. Come è noto, la National Gallery intorno al 2008 convoca una serie di esperti, quattro più i direttori della National Gallery, per vedere da vicino la tavola, e tutti più o meno di concerto concordano che è di Leonardo, ma nessuno firma una perizia. Per la National Gallery è un grande vantaggio, perché nel 2011-2012 fa una grande mostra, Leonardo alla Corte di Milano, Leonardo pittore alla Corte di Milano, dove espone questo quadro che per la prima volta viene detto di Leonardo da Vinci, non attribuito o attribuibile, ma di Leonardo da Vinci. A questo punto la tavola diventa come un bond finanziario, si tende solo a venderlo, a rivenderlo per valorizzarlo il più possibile. Dunque Robert Simon se lo riprende dopo la mostra e incomincia a fare il giro del mondo con il quadro per cercare di piazzarlo, cosa che gli riesce intorno al 2015, quando Sotheby's dice di avere l'acquirente giusto per lui. Si presenta in un attico di New York uno svizzero che si chiama Yves Bouvier, assieme all'intermediario di Sotheby's e a Robert Simon. Lo svizzero acquista il quadro per €87 milioni, ma in realtà è solo un intermediario e la settimana dopo lo vende per €127 milioni all'oligarca russo Dmitry Ribovlev, al centro di molte controversie, era stato pure in prigione per omicidio. L'oligarca russo, quando viene a sapere il differenziale tra acquisto e vendita, non la può prendere naturalmente bene e si sente tradito dal suo intermediario. Tutti denunciano tutti, alcune di queste cause sono ancora in corso. tutti si sentono truffati da chi vende, da chi acquista, da chi fa l'intermediazione. Comunque il quadro finisce nelle mani dell'oligarca russo, ora sotto processo a Monte Carlo, finisce nelle sue mani mentre lo svizzero finisce pure in prigione per qualche tempo, poi paga la cauzione, ma anche il russo non è che ha comprato questa tavola per farla vedere ai nipotini e presto cerca di rivenderla di nuovo a sovrapprezzo. Arriviamo alla superasta di Christie's, perché nel 2017 Rybovlev si rivolge a Christie's. Christie's fa vedere il quadro in giro per il mondo tra le persone più locupletate del pianeta: Hong Kong, Arabia Saudita, Cina, Svizzera, Emirati. E poi dal via a questa clamorosa asta tra acquirenti di arte contemporanea, perché sono più ricchi in genere rispetto a quelli che comprano l'arte antica, e il quadro viene battuto per 450 milioni.
400 milioni!
A comprarlo sembrerebbe appunto il principe Bader, braccio destro di Mohammed bin Salman, e poco tempo dopo dalle cronache emerge che il quadro sarebbe finito al Ministero della Cultura degli Emirati Arabi per essere esposto al Museo di Abu Dhabi. Cosa che mai avviene. Così si somma controversia a controversia. La controversia sull'attribuzione vera e falsa. Una storia piena di buchi neri. Una costruzione del consenso finanziario intorno a quest'opera che è diventata una specie di fondo di investimento. È un nuovo consistente mistero, ovvero in che mani è e che fine deve fare, per quanto tempo a questo punto resterà nascosta la tavola.
Well, the Salvatore Mundi at 400 million. Francois is out. Are you sure, Francois? At 400 million then. Thank you all for your bidding here and on the telephone to my left. And of course here. The week and Francois, it is with Alex Rotter at 400 million. Leonardo Salvatore Mundi selling here at Christie's. $400 million is the bid, and the piece is sold.
È venduto il Salvatore Mundi, 400 milioni, ma poi ci sono i diritti di asta. Torniamo in collegamento con Pietro Marani. Questa era la voce di Pierluigi Panza, che ricostruiva la complicatissima storia di questo quadro. Pietro Marani, che insegna storia dell'arte moderna al Politecnico di Milano, è uno dei massimi esperti di Leonardo da Vinci, ha scritto su di lui molte monografie ed è stato uno dei quattro esperti che hanno potuto vedere da molto vicino il Salvatore Mundi e attestarne la qualità. Come abbiamo sentito, non è stato un'expertise, anzi la vicenda poi ce la facciamo raccontare da Pietro Marani, perché è stato convocato alla National Gallery in quell'occasione per un'altra cosa. Ma ecco, Pietro Marani, le fortune di un'opera a 500 anni di distanza dalla morte di Leonardo. Noi in questi ultimi anni vedevamo l'immagine sacra del Salvatore Mundi quasi scalzare l'icona profana della Gioconda.
Sì.
Nell'importanza di quest'icona. Forse adesso le sorti cambieranno. Era stato un furto, in fondo, all'inizio del secolo, a riaccendere e costruire moltissimo del mito della Gioconda.
Sì, esattamente. Sì. Beh, questo del Salvatore Mundi non è un furto, ma insomma una serie di colpi di mano molto pittorescamente ricostruiti dall'amico Pierluigi Panza. Però devo dire che l'accento su queste vicende tende a mettere in ombra quella che è la qualità intrinseca del quadro, e quindi va tutto bene, vanno bene questi risvolti, questa costruzione del consenso, anche se non credo che sia stata deliberatamente seguita fin dalle origini dal primo proprietario recente, cioè Robert Simon, nel senso che quello che a lui interessava stabilire era se il quadro fosse un vero o Leonardo o quello che restava di un originale. Poi tutta la speculazione finanziaria è una cosa che ha purtroppo coinvolto persone la cui moralità, il cui carattere ha purtroppo giocato un brutto tiro al dipinto stesso. Io inviterei a considerare il dipinto per quello che è, a prescindere dalle sue dal suo uso, sia dal punto di vista finanziario, sia dal punto di vista dell'immagine che il possesso di un quadro di questo genere riverbera sul suo proprietario. E del resto con i dipinti di Leonardo è sempre stato così, nel senso che anche il primo dipinto già citato ad arrivare in America, la Ginevra Benci, che fino agli anni 60 stava nella collezione del principe di Liechtenstein, è stato acquistato con lo stesso scopo dagli Stati Uniti d'America. Gli Stati Uniti d'America nel dopoguerra stavano formando per la prima volta una grande galleria nazionale. Gli Stati Uniti uscivano dalla Seconda Guerra Mondiale come la più grande potenza militare del mondo e avevano bisogno anche di essere riconosciuti come la più grande potenza culturale. Quindi la costruzione della National Gallery con l'aiuto di Kress a questo doveva assolvere, e non a caso cosa hanno pensato? Di avere un Leonardo, e quindi hanno comperato quello che a quei tempi era l'ultimo Leonardo in mani private. E io ricordo, ero ragazzo, la cosa fece grande impressione, ma tutti i settimanali e tutti i giornali non parlarono d'altro per settimane, da Epoca a tutti i grandi settimanali di quegli anni, appunto, dettero grandissimo risalto alla notizia. Quindi non mi stupisco affatto dell'uso, diciamo, ideologico o politico che si fa dell'acquisto delle opere d'arte. E quindi, per togliere dal campo, insomma, anche l'altra questione, quella relativa alla cifra esorbitante che è stata pagata, non mi stupisce neanche questa più di tanto, se pensiamo al costo esorbitante che raggiungono sul mercato le opere d'arte contemporanea, che esistono in numeri assai maggiori rispetto ai numeri di catalogo di Leonardo.
Ecco, Pietro Marani, lei che l'ha vista da vicino, ecco, per tornare alla qualità artistica di quest'opera e di quel che resta di questo Leonardo e del Salvator Mundi, lei ha garantito che la qualità della materia è quella che rende uniche le opere di Leonardo. Chiaramente per chi non le ha avute mai concretamente tra le mani è molto difficile, ecco, dove si vede, lo so è una domanda un po' ingenua, ma la leggerezza delle velature, certo, il globo di cristallo di rocca, le mani.
Intanto io posso garantire per quello che posso, nel senso che la storia dell'arte non è una scienza e non è misurabile secondo principi che possono valere come dati oggettivi. Quindi quello che si può dire è che, alla luce della consuetudine che uno ha, io spero appunto di averne abbastanza di consuetudine con le opere di Leonardo, credo anche di riconoscere ad occhio quella che è la mano e la materia di Leonardo. Non a caso 17 anni spesi accanto a Pinimbrambilla nel restauro del Cenacolo forse mi hanno dato un minimo di esperienza, ma così come appunto negli altri casi in cui sono stato chiamato a dare il mio contributo, al restauro della Sant'Anna, al Museo del Louvre o la Vergine delle Rocce, la National Gallery di Londra, ti danno questa possibilità di abituarti a un certo modo di stendere la materia, stendere le velature, disegnare o preparare quelli che sono appunto i primi stadi di una composizione. Quindi quando ci trovammo proprio per vedere la Vergine delle Rocce alla National Gallery di Londra e ci trovammo accanto su un cavalletto il Salvator Mundi, l'impressione fu in quel momento abbastanza sbalorditiva, nel senso che gli azzurri erano gli stessi, il modo di stendere questi azzurri fatti proprio di un velo come se fossero le ali di una farfalla era molto simile a quello della Vergine delle Rocce di Londra. Il modo in cui la costruzione della figura emergeva dal chiaroscuro, ricordo Martin Kemp che fece spegnere le luci del laboratorio per vedere se la pittura aveva una sua particolare luminescenza, e ce l'aveva, nel senso che l'opera e la figura di Cristo usciva dal fondo buio della composizione quasi come se fosse veramente luminescente. E Martin disse: questa è la firma di Leonardo, la forza che Leonardo mette nel dotare le sue figure di una loro propria vitalità e di una loro propria luce, così come avviene anche al Cenacolo. Se noi osserviamo la pittura murale, vediamo che è come se uscisse da dietro il colore, da dietro questa pellicola di colore, una sorgente luminosa, proprio perché Leonardo ha steso una preparazione di bianco che attraverso cui appunto la luce penetra trapassando gli strati di pittura e rimbalza su questo bianco e ne fuori esce, ci sono i razzi riflessi che attraversano le velature di colore, quindi producono da dietro la pittura una sorta di luce.
Il Salvador Mundi nella sua mano sinistra sostiene un globo di cristallo di rocca con delle intrusioni, addirittura si riescono a vedere come si dipinge la trasparenza.
E questo globo è fatto veramente di niente, a parte appunto che alcuni studiosi, geologi e altri mi hanno anche detto che forse non è esattamente un cristallo di rocca, ma è una sorta di quarzo molto trasparente e con dentro appunto queste intrusioni che sembrano fossili o residui organici. Questo globo è come nessun altro copista o nessun'altra versione, ne esistono più di 20 del Salvator Mundi, riesce a comunicare, perché alcuni trasformano questo globo trasparente in un globo di vetro, tipo una murrina, una cosa veneziana. Altri lo trasformano in un globo terracqueo, proprio nel globo terrestre. Altri ancora lo fanno di metallo, con delle decorazioni dorate, eccetera. Ma nessuno riesce a dare questa consistenza, questa volumetria, questa sfera con niente, con un tocco, due, tre riflessi sulla superficie convessa di questa superficie, con un'attenuazione del tono dell'azzurro che si vede al di là di questo globo. Quindi è un'operazione veramente magistrale nella realizzazione di questo globo, fatto proprio con nulla, fatto con una tecnica, con una perizia che solo Leonardo potrebbe fare.
Infatti, quindi la prova è data dai copisti, che
esatto,
non potevano assolutamente riuscire.
La prova è per sottrazione, nel senso che anche altri Salvator Mundi che sono stati proposti come il perduto originale presentano in una maniera molto sciatta questo globo, e quindi non ce n'è un altro uguale a questo.
Pietro Marani, se dovessimo pensare come per la Gioconda, Leonardo se l'è portata dietro per parecchio tempo, no? Prima di darla, anzi non la consegnò forse mai al suo vero committente, la tenne con sé per più di 10 anni. Sì. Possiamo pensare che successe la stessa cosa con questo Cristo benedicente?
È probabile che lo portasse con sé in Francia. La committenza da parte di Luigi XII, come ha ricordato per Luigi Panza, secondo me è possibile, anche perché ormai quelli che credono nell'autografia di questo dipinto tendono tutti a spostare in avanti la sua cronologia rispetto alla proposta che era stata avanzata durante la mostra di Londra nel 2011, quando si pensava che fosse degli ultimissimi anni milanesi. Invece è sicuramente un'opera fatta nel primo decennio del Cinquecento, che probabilmente Leonardo si è portato con sé in Francia, che o ha consegnato all'ultimo, a Luigi XII, prima della sua morte, prima del 1515, o che è rimasto nel gruppo delle opere tenute da Leonardo e eventualmente cedute dal suo allievo Salai a Francesco I. In effetti, nell'eredità che Salai ha avuto da Leonardo e che conosciamo grazie a un inventario compilato a Milano nel 1525, è ricordato un Cristo in forma di Dio Padre, che potrebbe corrispondere a una replica o a una copia fatta da Salai di questo dipinto, il cui riapparire nella collezione di Henrietta Maria, andata sposa a Carlo I d'Inghilterra nel 1625, dà appunto credito all'ipotesi che questo dipinto fosse entrato e poi rimasto nelle collezioni dei re di Francia.
Pietro Marani, prima di salutarci, anche se chiaramente l'ascolteremo molto a lungo, perché il mito di Leonardo soprattutto del Leonardo artista. Noi stiamo indagandolo in maniera incrociata, chiaramente con tutte le attività multiformi del suo ingegno, ci porterebbe a parlare con lei a lungo, ma ci diceva giustamente o non giustamente, lei non si scandalizza del valore economico del Salvator Mundi, anzi che è un maestro antico, come no, lui abbia raggiunto queste quotazioni, ma che invece ad esempio l'ho sentita offendersi o comunque trovare molto più offensivo il paragone del Salvator Mundi con un babbuino.
No, dunque, intanto no, io mi scandalizzo per la cifra, che è comunque assurda rispetto alle necessità e alle priorità dell'umanità oggi. Spendere questi soldi per un quadro è comunque una cosa che ha dell'immorale. Non mi scandalizzo rispetto a quello che fa il mercato e rispetto appunto alle quotazioni che hanno altre opere, soprattutto di artisti contemporanei. Mi sono scandalizzato quando gli amici di Artwatch, per denigrare la qualità del dipinto, hanno paragonato il volto del Salvator Mundi a quello di un babbuino, perché hanno sostenuto che anche i lineamenti, il naso troppo lungo, gli occhi troppo ravvicinati erano l'indizio che l'opera non potesse essere di Leonardo. Questo non è affatto vero. Io ho presentato e addotto dei disegni di volti maschili frontali di Leonardo, che hanno esattamente questo lungo naso che arriva quasi a toccare il labbro superiore, quindi no, questa è una cosa folle. La cosa che ribadisco e che mi dispiace molto è che appunto le polemiche e anche in un certo senso il gusto del giallo, il gusto un po' poliziesco della ricerca di una storia che debba essere a tutti i costi tra il criminale e la storia illegale, offusca veramente quella che è l'interpretazione e la lettura del dipinto in sé, che è un dipinto rovinato, che ha il volto soprattutto molto a braso, ma che ha dei dettagli di una bellezza straordinaria, come la mano, i panneggi, il globo, e che quindi appunto io richiamerei per un attimo, dimentichiamoci di chi lo ha acquistato, di come è stato venduto e commercializzato. Torniamo, almeno tra storici dell'arte seri che hanno a cuore Leonardo e la storia dell'arte, ad occuparci del dipinto in sé. E quindi il fatto anche che non si trovi è una cosa che proprio non mi spaventa, perché il quadro non è per niente disperso. Il quadro si troverà in un caveau o di una banca svizzera o di una banca araba, in attesa o che venga creato un nuovo museo che lo possa ospitare, o che vengano fatti degli accordi con il museo di Abu Dhabi o con il Louvre per poterlo esporre, al riparo proprio di queste polemiche che trovo alla fine della fiera anche molto gratuite.
E noi, Pietro Marani, speriamo appunto di non contribuire a queste polemiche, al gusto dell'intrigo e del mistero, ma piuttosto con le sue parole a concentrarci sul valore artistico che ancora a 500 anni di distanza un'opera può riscuotere e può veramente emozionarci. Ecco, peccato,
esatto,
infatti,
sì.
non poter osservarla, chiaramente, se non nella sua riproduzione. Noi speriamo con le puntate di questo nostro ciclo di Pantheon, ecco, di contribuire alla conoscenza e a diradare appunto le nebbie delle polemiche, dei falsi scoop e di tutto quello che circonda spesso il nostro mondo della comunicazione. Lei che è uno studioso ci deve capire. La ringraziamo molto per il suo contributo. Lorenzo Pavolini saluta gli ascoltatori, augura a tutti una buona serata ed appuntamento a sabato prossimo con un'altra puntata. Parleremo dei codici di Leonardo.
Benissimo. Grazie.
Pantheon. Il moto è causa d'ogni vita. Leonardo, 500 anni dopo. Pantheon è un programma di Federica Barozzi, Paolo Conte, Diego Marras, Marco Motta e Lorenzo Pavolini. Per riascoltarlo, radio3.rai.it e Rai Play Radio. radio3.rai.it. Consigli per i podcast.
Buon pomeriggio, ben ritrovati da Sara Sanzi ed Elisabetta Parisi, che è la nostra regista. Nei prossimi